Sì. Una questione che mi è venuta in mente sto leggendo cosa qua, lo schino. E che riguarda il linguaggio in fondo. La domanda è questa. Il linguaggio produce gli enti al solo scopo di dominarli, cioè di significarli, se possiamo dire. È tutto lì? O c'è dell'altro?
È un po' mistica.
Eh?
Non è un po' mistica come cosa? Il linguaggio che crea.
Sì. Crea nel senso di produrre nel suo svolgersi. In effetti come se lo scopo fosse unicamente quello di controllare, di gestire il significato che si produce, ma anche scopo qui non è la parola più appropriata, perché il linguaggio, come qualunque altra cosa, non ha nessuno scopo se non quello che io mi attribuisco.
Tra l'altro, se mi permette, perché parliamo di Agostino, mi è venuta in mente la formula del credo niceno, generato non creato, è lo stesso problema che stiamo affrontando adesso, perché creare attribuisce uno scopo legato al controllo, creo qualcosa di altro da me e
questo è generato, un problema teologico, perché se il figlio è creato vuol dire che prima non c'era, prima di Dio, e dunque Dio a questo punto non è stato un tutto fin dall'inizio, ma ha cominciato a esserlo dopo. Se invece avviene per generazione, o come diceva Plotino, per processione, allora mentre c'è uno, immediatamente c'è l'altro, inesorabilmente, che si produce in automatico.
Per quello che pensavo al linguaggio, alla domanda che ha posto.
Cioè, sì.
Il controllo prevede che ci sia una terra.
Sì.
Quindi una creazione.
È una produzione, nel senso della poiesis greca. In effetti, pensate alla formula greca, legenti katatinos. Se io dico necessariamente qualcosa. Questo qualche cosa è generato o è creato? Nell'uno, nell'altro. Questo qualche cosa, cioè il T, è il legen, nel senso che non si possa in nessun modo distinguere, o più propriamente separare. Ora, legen T, dicendo, dico qualcosa, questo qualche cosa che esiste mentre io dico, che faccio esistere, semplicemente dicendo, è ciò che il linguaggio immediatamente produce mentre si fa. Ora, questa produzione, il sì, il qualche cosa, è sempre in vista di qualche cos'altro, il catatinos, cioè verso altro. E allora, pensavo, avviene una cosa del genere. Parlo, produco, parlando di T, perché se parlo, se dico qualche cosa. Ma questo qualche cosa, perché sia utilizzabile per il catatinos, cioè verso qualche cos'altro, per l'altro rinvio, deve essere determinato, deve essere qualche cosa. Da qui la necessità di significarlo. A questo punto significarlo, controllarlo, gestirlo, sono la stessa cosa. E allora verrebbe fuori, sarebbe tutto questo che il linguaggio produce enti, e cioè il ti, per significarlo, cioè per poterlo utilizzare per parlare. Se fosse così, come mi è apparso in sogno una notte,
si
parto perché parto male, no? Cioè, posta così in questi termini, la cosa diventa complessa e anche interessante, perché a questo punto noi parleremmo, parlando creiamo, produciamo gli enti, gli P, ma questi enti per poter essere utilizzati devono significare, cioè hanno bisogno di un significato che gli viene dal trattato nostro, cioè il trattato nostro non è altro che il re Dio. Cioè tutto ciò che si vede, che si pensa, tutto ciò con cui si ha a che fare è ciò che la mia parola produce, sempre nel senso della poiesis greca. Cioè tutto ciò che io vedo, incontro, manipolo, eccetera, non è altro che il ti dell'Egerin, il qualcosa che inesorabilmente si produce con il Egerin. Perché appunto, dicendo, dico necessariamente qualcosa, se no non dico. E in effetti questa cosa ogni tanto è comparsa, in Agostino me l'ha fatta pensare, ma poi anche in altri dopo, ogni tanto compare questa idea che siamo noi a produrre le cose, uno degli ultimi è stato cosa, non si chiama. Perché? Però non è stata posta in questi termini, ovviamente, non è neanche possibile in questi termini, chiaro. Ma pensateci bene. Parlando, come dicevo, dicendo dico qualcosa. Questo qualcosa che dico di per sé non è determinabile, perché per determinarlo mi trovo preso in un attivissimo processo all'infinito. Quindi devo fermarlo per poterlo usare, per poter quindi continuare a parlare. Cioè devo significarlo. Ecco la necessità di, una volta che qualcosa si è prodotto, c'è il sì, no? Di doverlo controllare, per poterlo usare. Poterlo usare non è altro che per poter continuare a parlare, in definitiva.
Non è il catatino a questo punto.
Non sentite.
Non è il catatino a questo punto che dà il significato al tipo.
Sì, teniamo sempre conto che il significato non è altro che un rinvio.
Che appunto per dire lega di per sé. Non significa nulla.
No, come
quel anche... qualcosa non è che, cioè dico qualcosa, ma quel qualcosa per essere determinato ha bisogno di un rinvio,
sì.
Di catena nostra.
Sì, è così. E qui sta la differenza tra questa posizione e la posizione religiosa. Perché il catena nostra fornisce sì il significato, ma non tornando indietro, torna al fatto, procede su altro, non c'è nessun ritorno, mai, da nessuna parte.
Come se producesse un altro T che arrivasse in un altro catalizzo.
Esattamente, in continuazione, senza soluzione di continuità. E questo può essere interessante se è riferito a ciò che si pensa continuamente.
Più che altro anche alla coesistenza dell'uno e dei molti.
Sì.
Perché il linguaggio che è il lega in chiesa tra di noi, nell'essere quello uno, produce.
Sì, eh sì, perché il lega in chiesa sono i molti del lega in, no? Che è uno, la parola che io dico è quella, ma è quella in quanto c'è chi, in quanto dice qualcosa, e questo qualcosa sono molti. E questi molti naturalmente immediatamente chiamano altri molti che sono il catatinos, cioè non si ferma lì naturalmente, perché sennò il linguaggio si fermerebbe. Perché ci sia in qualche cosa, occorre questo qualche cosa rinvii a sua volta l'altro in questo processo ininterrotto. Non ho capito.
Pensavo che il T non fosse dei molti. Cioè è quel qualcosa,
è qualcosa
religiosamente è lega in chi, dove di qui quel qualcosa è quello che è, appunto è il catatinos, cioè il significato che
ma si può anche porre così volendo, però in effetti il qualcosa è è ciò che non è determinabile in quanto tale, perché è un qualcosa. Cioè io dico, no, la parola che dico è quella, che dice qualcosa. Che cosa? Bah, può dire infinite cose. Naturalmente questo non si ferma lì, perché questo qualcosa è qualche cosa in quanto rinvia ad altro, ecco, scusate, no, cioè è rivolto verso qualche cosa. Perché se no fosse così come dice lei, se il T fosse l'uno, allora il Legen, e il Legen dove lo mettiamo? È solo una questione puramente, come dire, logica.
In effetti, io pensavo al T, quindi all'uno come a Dio. Che quel qualcosa di assolutamente indefinito, no?
Sì,
no? E che è identico a sé, immobile, eccetera.
Sì.
Il catatinos, invece, è ciò che produce una variazione, cioè quel T non è più uguale a se stesso, non è.
Vero?
No?
Sì, è rivolto verso altro, e essere rivolto verso altro è il catatinos, appunto.
Esatto, esatto. No, e quando, la formulazione religiosa secondo me è lega in chi senza il catatinos.
Beh, la formulazione religiosa è quella che, come dicevo prima, fa in modo di tornare, è quella di Hegel, della dialettica hegeliana, no? E cioè, per usare il termine di Hegel, cioè in sé, il per sé, no? E poi il ritorno all'uno, che allora diventa l'in sé e per sé, ma diventa il tutto, l'intero, diventa lo spirito assoluto, per via di questo ritorno, che invece, nell'esempio che facevo io, non c'è nessun ritorno, nessun tipo. È questo che lo pone a distanza infinita dalla religione, perché non c'è ritorno, cioè non c'è salvezza. Perché solo se c'è ritorno c'è salvezza, no? Diceva anche Plotino, tornare all'uno è la salvezza, tornare a Dio, quello che fa, insomma. Mm. però è una questione appena abbozzata sulla quale lavoreremo, perché è abbastanza complessa. Qui c'è un suggerimento di Agostino, siamo al libro 8. Libro 8 verso la fine del capitolo, del capitolo 2, verso la fine, dove dice: non cercare di sapere cos'è la verità, perché immediatamente si interporranno la caligine delle immagini corporee e le nubi dei fantasmi e turberanno la limpida chiarezza. Cioè lui sapeva già che la verità non c'è per gli umani. Non è un, dunque, libro 8, capitolo 2, verso il fondo.
2-3 o 1-2?
2-3. Non cercare di sapere cos'è la verità. Bene. Noli querere. Dov'è? Quid sit veritas. Noli. Dunque, questi fantasmi turberanno la limpida chiarezza che al primo istante ha brillato al tuo sguardo quando ti ho detto verità. Resta, se puoi, nella chiarezza iniziale di questo rapido fulgore che ti abbaglia quando si dice verità. Cioè lui si rende conto, sa, che la verità non è un prodotto della logica. Non si raggiunge la verità. Lui la dice così, un po' retoricamente, no? Le nubi, i fumi, le caligini, eccetera, che ti impediscono di vederla. L'unica verità è quella che non si vede con gli occhi. La si sente con il cuore. Eccola lì. Ma la verità non è un prodotto logico. Cosa che invece ha tentato di fare Anselmo, e cioè produrre Dio, quindi la verità, attraverso un calcolo logico. Poi, capitolo 3, 4, verso la metà, dice: infatti, fra tutti questi beni, quelli che ho ricordato, altri che si vedono, si immaginano, noi non potremmo dire che uno è migliore dell'altro quando noi giudichiamo secondo verità, se non fosse impressa in noi la nozione del bene stesso, regola secondo la quale dichiariamo buona una cosa e preferiamo una cosa ad un'altra. Come dire, noi dentro abbiamo il concetto di verità e quindi di bene. È qui che sorge l'anima bella. Ciò che io sento dentro è vero perché lo sento, e ciò che sento dentro è il bene, originariamente, perché questo bene viene da Dio, ma in ogni caso viene da dentro, viene dal cuore, il cuore è in mente, e al cuore non ci sono nulla, c'è il sentimento. Ecco, esattamente. Siamo al tempo del libro 8, 6-9. Dice: facciamo dunque insieme un passo indietro ed esaminiamo perché amiamo l'Apostolo, si riferisce a Paolo. E forse perché, grazie al concetto di natura umana che conosciamo benissimo, crediamo che fu un uomo? Certamente no. Perché altrimenti non esisterebbe ora l'oggetto del nostro amore, dato che egli non è più un uomo in quanto la sua anima è stata separata dal corpo. Ma ciò che amiamo in lui, noi crediamo che viva ancora adesso. Amiamo infatti la sua anima giusta. Ed è in virtù. Ed in virtù di quale norma generica e specifica, se non perché sappiamo che cos'è un'anima e che cosa è giusto, cioè sta dicendo queste nozioni noi dobbiamo già averle, non possiamo dedurle logicamente, quindi dobbiamo già averle.
Sono parte del pacchetto.
No? Se le abbiamo già, da dove ci vengono? Questa è la questione di Agostino. E non posso anche venirci da Dio, perché il concetto di verità, con la D maiuscola, da dove può venire? Non da Tizio o da Caio, ma quella verità lì soltanto Dio la possiede. E quindi se noi abbiamo questo concetto di verità, di vero, però è, ci viene naturalmente da Dio. Questa è l'argomentazione. C'è infatti poco dopo, dice, una cosa conosciuta più intimamente, che senta con più chiarezza la sua esistenza di ciò con cui sentono anche tutte le altre cose, cioè l'anima stessa? Io sento le cose, le sento dentro, e ciò che me le fa sentire è l'anima. Le sento perché ho un'anima. Questa anima l'ha data a Dio, se no non potrei sentire niente. E cosa si aspettava da Agostino? Padre della Chiesa. Perché dice anche noi, i movimenti dei corpi per mezzo dei quali percepiamo che vivono altri esseri oltre a noi, noi li conosciamo per analogia con noi in quanto anche che si muovono coi corpi, no, in quanto anche non è grazie alla vita che muoviamo il nostro corpo, come vediamo che si muovono quei corpi. Infatti quando si muove un corpo vivente non si apre ai nostri occhi alcuno spiraglio per cui possiamo percepire l'anima, realtà che non si può vedere con gli occhi, ma noi percepiamo che c'è in quella massa corporea un principio analogo a quello che in noi muove similmente la nostra massa. Questo principio è la vita, è l'anima. Cioè, in altri termini, noi conosciamo le cose perché Dio ci ha dato un'anima. Questa è la teoria della conoscenza. La gnoseologia di Agostino. L'anima, no? Il latino è anima, certo. Ma questa anima già ha un significato che non è più quello greco di psiche, cioè di psiche greco è diverso, non è l'anima di cui parla Agostino, c'è un qualche cosa che in fondo è santo perché viene, non può che venire da Dio, mentre la psiche è l'umano con tutto il bagaglio di informazioni che possiede, eccetera. C'è il famoso esempio di Coso, di Heidegger, no? Che è il tizio che legge il giornale e quindi ha già acquisito una quantità enorme di competenze per poter leggere il giornale. E qui come spiega il fatto che sappiamo di avere un'anima? E torna alla questione di prima, perché sappiamo che cosa è giusto, che cosa è vero. E lo sappiamo intimamente. E questo sapere intimamente è ciò che chiamiamo anima. Bene fatto. Infatti dice alla fine del 6-9, no, non è la fine del 6, no, siamo... E qui purtroppo non ci sono le numerazioni precise. Come faccio a darvi l'indicazione? No, non c'è niente qua. L'hanno fatto i preti, ma non hanno fatto un gran bel lavoro. Quindi siamo a libro 8, 6, 9.
Poi ci dovrebbe essere il 7, 10 e il 7, 11.
Eh?
7, 10.
No, siamo prima, siamo a 6, 9.
Sì.
Ma siamo prima.
7.9 è lunghissimo.
Sì, infatti, ma questo è difficile stabilire il punto esatto. Quando cerco di parlarne, no? del giusto, non ne trovo l'idea altrove, ma solo in me. E se chiedo ad un altro che cosa sia il giusto, bravissimo, è in se stesso che egli cerca ciò che deve rispondere. E chiunque su questo punto può rispondere il vero. Trova in se stesso che cosa può rispondere. Questo per dire, e questa è la cosa che a noi in fondo interessa, che tutti questi concetti non possono essere fatti con certezza logicamente, cosa che invece poi si cercherà di fare già nel basso medioevo. Lui si accorge, sa a modo suo, che non c'è la possibilità di dimostrarli, quindi è la nostra, e quindi Dio. Un po' più avanti, le note chissà se sono le stesse.
Un'altra che riporta alla fine.
Ah, ecco. La nota 36, ce l'ha lì sotto mano? No, deve cercare nel testo un riferimento.
Ah, 36?
Ecco, scenda giù di due righe e dice: e qui sta parlando della verità, no? Che si ama. E dice: dunque l'uomo che è ritenuto giusto è amato secondo la verità che contempla ed intuisce in sé colui che ama. Questa verità ideale però non si ama per un motivo diverso, ma per se stessa. Qui incomincia ad apparire una questione che poi apparirà più avanti, e cioè il fatto dell'anima vera, come vi accennavo all'inizio, no? Che ama il prossimo non per il prossimo, ma perché lo vuole Dio. Cioè lo ama perché è giusto così, perché è bene fare così. Dell'altro in quanto tale non importa niente. E importa in quanto è Dio che vuole questo. Sette, dieci. Qui si interroga sull'amore. E dice: perciò in questa questione sulla Trinità di cui sta parlando e la conoscenza di Dio, dobbiamo principalmente indagare che cosa sia il vero amore, o meglio, che cosa sia l'amore, perché non c'è amore degno di tal nome che quello vero. Il resto è concupiscenza. No? Ora, il vero amore è quello di Dio, chiaramente. Quindi se amare il prossimo per il prossimo in quanto tale sarebbe per Agostino concupiscenza, e non vero amore, perché il vero amore è l'amore che io ho per Dio, e quindi, avendo l'amore per Dio, a questo punto posso amare anche l'altro. Ma dice, ed è improprio dire che amano gli uomini dominati dalla concupiscenza, come dire che sono dominati dalla concupiscenza gli uomini che amano. Ora, il vero amore consiste nell'aderire alla verità per vivere nella giustizia. Dunque, disprezziamo tutte le cose mortali per amore degli uomini, amore che ci fa desiderare che essi vivano nella giustizia. No? Cioè, noi amiamo gli uomini non per loro, ma perché vogliamo che loro vivano nella giustizia. E io
sono quello che farà in modo che vivano per la giustizia, volenti o volenti, perché se non lo vogliono
il braccio violento della legge.
Bravo. Allora potremmo giungere anche al punto di essere disposti a morire per il bene dei nostri fratelli, o a far morire come il Signore Gesù Cristo, che ci ha insegnato con il suo esempio, benché vi siano due precetti dai quali dipende tutta la legge e i profeti: l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Non è senza motivo che la scrittura di solito ne ricordi uno per tutti e due, che l'amore di Dio e l'amore del prossimo sono la stessa cosa. Talvolta parla solo dell'amore di Dio, come in questo passo: sappiamo che per coloro che amano Dio egli fa concorrere tutto al bene, eccetera eccetera. Talvolta, poco dopo, dice, la scrittura ricorda soltanto l'amore del prossimo, come nel passo: sopportate gli uni i pesi degli altri, e così si compendia in questo solo comando: ama il prossimo tuo come te stesso. E noi incontriamo nelle sante scritture molti altri passi in cui solo l'amore del prossimo sembra comandato per la perfezione. È comandato. Non è qualcosa che una persona fa naturalmente, no, è comandato. Questo però comporta poi un'altra questione, cioè se io conosco il bene, allora è come se fossi comandato di fare in modo che anche altri accolgano, conoscano e accolgano questo bene, inevitabilmente, per il loro bene, si intende. Ancora, diciamo che rimarca la questione, 9.12 verso la fine.
9.12?
Oh, no, scusi.
8.12,
sì, verso la fine. Carissimi, amiamoci vicendevolmente, perché l'amore viene da Dio. Colui che ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Questo contesto mostra in maniera sufficiente e chiara che questo amore fraterno, infatti l'amore fraterno è quello che ci fa amare vicendevolmente, non solo viene da Dio, ma che, secondo una così grande autorità, è Dio stesso, questo amore, è Lui. Alla fine,
questo passo qui è
9.12, sempre il libro 8. L'ultimo capitolo, il 10.14 del libro 9, del libro Tao, scusi. Che è dunque l'amore o carità tanto lodato e celebrato dalle divine scritture, se non l'amore del bene? Quindi c'è l'amore del bene prima di tutto. È per l'amore del bene che io sono come comandato a giudicare l'altro e quindi redimerlo, correggerlo
con amore
e con letizia. Ma l'amore suppone uno che ama, e con l'amore si ama qualcuno. Ecco tre cose: colui che ama, ciò che è amato e l'amore stesso. Che è dunque l'amore se non una vita che unisce, o che tende a che si uniscano due esseri, cioè colui che ama e ciò che è amato?
questo è l'altro modo per pensare questa cosa che lui ha sempre in mente, cioè il ritorno all'uno, a fare uno. Che poi è rimasto anche oggi, no? Quando si pensa alla copula, che non è verbo essere, ma all'atto della copula, no? Tra uomo e donna generalmente, i due fanno uno.
Da Platone.
Eh?
Da Platone.
Sì, lui è un platonico, si è formato leggendo Platone. Ma questa idea è rimasta ancora oggi. Non ci siamo distaccati. E così anche negli amori più bassi e carnali, ma per attingere ad una fonte più pura e cristallina calpestiamo con i piedi la carne e deleghiamoci fino all'anima. Che ama l'anima in un amico se non l'anima? Rispetto alla donna non è specificato. Non ci dà indicazioni precise.
Il convento erano solo matti.
Cosa fa?
Il convento erano solo matti.
Si fa con quello che c'è. Anche qui dunque ci sono tre cose: colui che ama, ciò che è amato e l'amore. Ci rimane di levarci ancora e cercare più in alto queste cose, per quanto è concesso all'uomo di farlo, no? Questo di cercare sempre più in alto fino ad arrivare all'uno, questo sì è Platone in effetti. Ma riposiamo per il momento un po' la nostra attenzione, non perché essa ritenga eccetera eccetera. Libro nono. Qui ci saranno parecchie cose da leggere, soprattutto verso la fine. Capitolo 7. Ci sono dei corpi che non si possono assolutamente sezionare e dividere. Qui ha sempre in mente la Trinità, no? È come se dicesse, guardate che non potete dividere la Trinità tra Padre, Figlio e Spirito come se fossero tre cose diverse, perché sono la stessa, l'unica sostanza. La parte dunque dice in relazione al tutto, perché ogni parte è parte di un tutto ed il tutto è tutto per tutte le sue parti. Ma poiché parte e tutto sono corpi, essi non hanno solo valore relativo, ma esistono anche in senso sostanziale. Vabbè, ti fa degli esempi. Per esempio, però ecco, qui la cosa interessante non è tanto quello che dice in quanto tale, ma la forma, no? La forma retorica. Perché lui fa degli esempi. Per esempio, verso la fine della pagina, ma l'acqua, questo è per dimostrare la Trinità, ma l'acqua, il vino e il miele non appartengono ad una sola sostanza, sebbene dalla loro mescolanza risulti l'unica sostanza della pozione. Cioè lui fa degli esempi, perché poi prosegue: non vedo al contrario come quelle tre realtà non siano di una stessa essenza, dato che è lo spirito che ama se stesso ed è lo spirito che conosce se stesso, e l'unione di queste tre realtà è tale che per nessun'altra cosa lo spirito è l'oggetto di amore o di conoscenza. Fa l'esempio di tre cose messe assieme che non si possono separare, che diventano un'unica sostanza. Sì, però uno potrebbe obiettare immediatamente, questo è un esempio, perché ciò di cui parla non ha a che fare nulla né con l'olio, né con l'acqua, né con qualche altra cosa, che è ciò che si fa sempre retoricamente quando uno pone un esempio, no? A supporto della propria tesi. Cioè lui vuole unire l'esempio che fa con ciò che vuole dimostrare. per impedirglielo basta separarsi. Non sono la stessa cosa. Cioè, tu fai un esempio che va bene, ma questo esempio non c'entra niente con ciò di cui stiamo parlando. Questo è il modo per troncare ogni possibilità. Oh, qua, qui arriviamo alle questioni, perché siamo sempre al 9, capitolo 13, cioè, no, 9-14, alla fine. Così. Dice, nulla facciamo con le membra del nostro corpo nei gesti o nelle parole con cui approviamo o disapproviamo la condotta degli uomini che non anticipiamo con un verbo espresso nell'intimo di noi stessi. Nessuno infatti fa qualcosa volontariamente che prima non l'abbia detto nel suo cuore. Agostino è molto attento alla questione del linguaggio, lo ha dimostrato anche con un De Magistrum. Lui si rende conto che le cose accadono lì. E infatti è stato costretto a un certo punto a dire sì, la parola dice questo, ma non è garantita da niente, ma c'è la stessa parola che è dentro il petto, nel cuore, che invece è garantito da Dio. Cioè questa è l'unica soluzione che trova, perché non ce ne sono altre. D'altra parte la stessa soluzione che trova anche Guglielmo di Ockham. Le cose, io vedo questa cosa così come la vedo perché è Dio che lo garantisce, perché di fatto non posso dimostrare che sia così in nessun modo. Non potrei neanche dimostrare che noi quattro siamo qui in questo momento, in questa stanza. Non posso fare.
9:14.
Sì, 9:14. Dunque, così nulla facciamo con le membra del nostro corpo. E prima del 13. Non ce l'ha il 13? Dovrebbe averlo.
Poi dopo c'è il 10, 15.
Ma che numerazione?
Libro 9, no?
Sì, libro 9. Poi c'è il capitolo 13 e poi 8, che non ho mai capito questa numerazione qua.
Così nulla facciamo con le nostre mani.
Oh, esatto. Sì, lui.
Però è 7.12.
Ma no. Vabbè, che non so che dirla io quando... Come? Questo è latino, questo è italiano. Io ce l'ho vedo, è 9.14, perché, ah no, 9.14 è questo, e quindi questo cos'era? Oh mio Dio, è 7.12, era ragione lei.
Guarda quello in latino.
Questa cosa che ti ha creato dei problemi.
Il fumo, l'umidità del respiro.
Esattamente.
Otto.
Siamo l'otto. E dunque per concupiscenza o per carità. Non che non si debba amare la creatura, ma se questo amore viene riferito al creatore non sarà più concupiscenza ma carità. Quindi io amo l'altro, posso amare l'altro, ma per carità. e cosa fa?
Annuncia e per carità ci vuole portarti al bene, perché questo è il suo compito, il suo mandato, e cioè mostrare agli umani che cos'è il vero bene.
Infatti dice, c'è infatti concupiscenza quando la creatura è amata per se stessa. Cioè non bisogna amare la creatura per se stessa, per quello che è, no? Allora dice, non è più di utilità per chi ne usa, ma corrompe chi di essa fruisce. Dato perciò che la creatura o ci è uguale o ci è inferiore, che possa essere superiore non è contemplato, bisogna usare di quella inferiore in vista di Dio, fruire invece di quella uguale, ma in Dio. La creatura non è mai amata per se stessa. Io amo la creatura per carità, la amo perché ho questo qua comando che gli viene da Dio e che devo eseguire, questo diceva già Paolo, apostolo, no? Perché questo è il bene e io il bene sono costretto per comandamento quasi a imporlo, diciamola così, a trasmetterlo al prossimo. Questa volta ci siamo, 9.14, ecco, il verbo, la parola, è identico nella sua concezione, nella sua nascita, quando la volontà si riposa nella conoscenza, cosa che accade nell'amore delle cose spirituali. Colui che, per esempio, conosce perfettamente ed ama perfettamente la giustizia, è già giusto, anche prima che debba tradurre questo ideale di giustizia in atto esteriore mediante le membra del corpo. Al contrario, nell'amore delle cose carnali e temporali, è come nella generazione degli animali. Una cosa è la concezione del verbo, un'altra è il parto. In questo caso infatti ciò che si concepisce, no, con il desiderio nasce con il conseguimento, perché non basta all'avarizia conoscere ed amare l'oro anche se non lo possiede, non basta conoscere ed amare i piaceri della tavola e del letto se non se ne gode di fatto, né conoscere ed amare gli onori e il potere se non li si consegue. Questo quanto riguarda i piaceri carnali cosiddetti. Ma anche quando si posseggono tutti questi beni non bastano, cosa che era già nota tra gli antichi, non bastano. Ed ecco, chi verrà di questa acqua tornerà ad avere sete. Giovanni 13. Perciò è detto nel Salmo, ho concepito il dolore e generato l'iniquità. Il salmista dice che si concepisce il dolore o la pena quando si concepiscono le cose che non basta conoscere e volere, e l'anima arde e soffre nella sua indigenza fino a quando non abbia raggiunto quelle cose e non le abbia quasi date alla luce. E beh, è una interessante anticipazione di quello che dirà Nietzsche rispetto alla volontà di potenza, no? Al superpotenziamento. Il discorso che fa Agostino è che qualunque cosa voi possiate ottenere dei beni materiali non vi basterà, cioè non placherà la vostra sete. Soltanto Dio può farlo. Quindi pone la possibilità di placare la sete, cioè pone la possibilità che la volontà di potenza sia soddisfatta. In Dio, naturalmente, mica non è così. Quindi ecco la possibilità che offre, no? La Chiesa, il cristianesimo, l'Agostino in questo caso, al catecumeno.
Io per quello non è arrivato a Dio, non voglio anche diventare Dio.
Cosa fa lei? Deve parlare forte perché la gestione di fare fracasso.
È sicuro che una volta arrivati a Dio poi non voglia diventare Dio?
Blasfemia!
Grazie Nicola.
Qui partono i roghi.
Qui c'è una mallata andata fuori.
Ah, beh. Le l'anima che arde e soffre nella sua invigenza. Da ciò deriva che nella lingua latina si dice, non senza una certa eleganza, parta, partoriti, e reperta, comperta, trovati, scoperti, parole che secondo l'assonanza sembrano derivare da partus, parto. Qui si sbizzarrisce anche nell'etimologia. Perché la concupiscenza, quando ha concepito, genera il peccato, la concupiscenza. Cioè, se qualcuno concupisce la donna senza carità, allora questa concupiscenza non è grata a Dio. Lui vuole fare l'eresiarca, come il vescovo, ma mi sono finiti malissimo tutti gli eresiarchi, cioè quelli che hanno avviato un'eresia, capisciti. Dunque, la concupiscenza, quando ha concepito, genera il peccato, di cui il grido del Signore, venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi. Ed in un altro passo dice, guai alle donne incinte ed allattanti in quei giorni.
Perché sarebbe?
E dunque, riferendo ogni buona azione o ogni peccato alla nascita di un verbo, dice, dalle tue parole sarai giustificato e dalle tue parole sarai condannato, intendendo parlare non delle labbra visibili, ma delle labbra interiori, invisibili, del pensiero e del cuore. Ora, al di là di queste amenità, qui comincio invece a parlare di questioni teologiche propriamente. Di seguito dice, se ha dunque motivo di chiedersi se ogni conoscenza è verbo, o lo è soltanto la conoscenza amata. Cioè si chiede se io posso conoscere soltanto a parole, o devo anche amare, cioè diventare quella cosa lì che voglio conoscere. E qui siamo a Hegel, no? Lo dice, soggetto e oggetto sono la stessa cosa. Ma non si deve dire che sono concepite e generate dall'anima le cose che ci dispiacciono. Non va bene. Perché non tutto ciò che ci tocca in qualche modo è concepito, ma alcune cose ci toccano per essere soltanto conosciute senza che come tali meritino il nome di verbo, no? Come quelle di cui ora trattiamo. In un senso si dice verbo la parola, le cui sillabe, sia che si pronuncino sia che si pensino, occupano un certo spazio di tempo. In un senso diverso, tutto ciò che è conosciuto si dice verbo impresso nell'anima, fin tanto che la memoria può esprimerlo e definirlo, sebbene la cosa in sé spiaccia. la memoria, uno si imprime, uno ricorda anche cose sgradevoli, non è che ricorda solo cose che sono. Secondo quest'ultima accezione della parola, verbo va intesa l'espressione dell'Apostolo. Nessuno dice Signore Gesù se non nello Spirito Santo. Ma è secondo un'altra accezione della parola verbo che si debbono intendere le parole di coloro di cui il Signore dice. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli. Ma quando ciò che odiamo ci ispira una giusta avversione e lo disapproviamo a ragione, noi approviamo questa disapprovazione e ce ne compiacciamo, e c'è il verbo. Si sta dicendo che tutto si svolge con le parole. Adesso però deve cercare un modo per gestire queste parole che altrimenti gli scappano dal telefono. È sempre il problema del verbo. Dunque, non è la conoscenza dei difetti che ci dispiace, ma sono i difetti in se stessi. Infatti mi piace conoscere e definire cosa sia l'intemperanza, e questo è il suo verbo. No? La definisco, e mi piace definire l'intemperanza, ma dice... Così l'ideale artistico non esclude la conoscenza di alcuni difetti, e ha ragione, si trova che una cosa buona è una cosa buona conoscerli, quando il conoscitore discerne la presenza e l'assenza di una qualità, eccetera. Infatti definire l'intemperanza, dire il suo verbo, pronunciarla, fa parte della scienza morale. Essere intemperante appartiene a ciò che disapprova la morale. Cioè, parlare di intemperanza non significa essere intemperanti, insomma, non è così. Come sapere e definire che cos'è un solecismo? Fa parte delle regole del linguaggio, il solecismo è un errore grammaticale. Proferire un solecismo è un difetto che queste regole condannano. Se andavo era meglio. È un solecismo, c'è un errore di grammatica. Se fosse andato sarebbe stato meglio. Invece se andavo era meglio. Dunque, il verbo di cui ora vogliamo discernere e suggerire la natura è dunque la conoscenza unita all'amore. Qui si sta ponendo la questione, per conoscere qualcosa mi basta la parola o devo diventare questa cosa che io voglio conoscere, voglio esserlo. Ecco perché quando lo spirito si conosce e si ama, il suo verbo gli è, cosa gli è? E non sappiamo ancora cosa gli è perché non riesco a girare la parola. Ecco. Gli è unito tramite l'amore. Ecco, l'amore... Come dire, fare uno con la cosa che conosco. E poiché ama la conoscenza e conosce l'amore, il verbo è nell'amore e l'amore nel verbo, e tutti e due nello spirito che ama e dice il verbo. Ma ogni conoscenza, e qui fa un discorso tutto elaborato intorno alla conoscenza che merita di essere letto. Ogni conoscenza che attinge la conformità di una cosa alla sua idea è simile alla realtà che conosce. No? Questa conoscenza che vuole essere conforme alla cosa che conosce, no? È simile, diventa simile alla realtà che conosce. C'è infatti un altro tipo di conoscenza che attinge la privazione in rapporto all'idea e che esprimiamo quando disapproviamo qualcosa, ma la disapprovazione di questa privazione è un elogio dell'idea e per questo la si approva. Dunque l'anima ha in sé una qualche similitudine dell'idea conosciuta, sia quando essa piace, sia quando la sua assenza dispiace. No, qui siamo in pieno platonismo. L'anima, cioè io conosco l'idea e conoscendo l'idea conosco la cosa. Perciò, nella misura in cui conosciamo Dio, noi gli siamo simili. È qui che vuole arrivare lui. ma non simili fino all'uguaglianza. Chi ce l'aveva con i gnostici? Dio per soffio. Ecco, perché con un verbo sensibile conosciamo i corpi, cioè con la parola. Si produce nella nostra anima una certa somiglianza di essi, che è la loro immagine. Sta parlando della fantasia, no? Io mi faccio un'idea di qualche cosa, questa idea che mi sono fatto è mia, solo mia. E quando con un verbo sensibile conosciamo i corpi si produce nella nostra anima una certa somiglianza di essi, che è la nostra immagine presente nella memoria, perché non sono affatto i corpi stessi che sono nella nostra anima, ovviamente, quando li pensiamo, ma le loro immagini. E perciò cadiamo in errore quando prendiamo quelle per questi, perché l'errore consiste nel prendere una cosa per un'altra. E qui sta anticipando di 1800 anni tutta la psicologia, cioè prendere la fantasia per la stanza. Sto dicendo, non devi scambiare la tua fantasia per la realtà delle cose, sono due cose diverse. Una è l'immagine che tu ti sei fatto di qualche cosa, e l'altra è qualche cosa della quale ti sei fatto l'immagine. Però nella conoscenza sta dicendo che è quasi praticamente impossibile che noi non ci facciamo un'immagine se non abbiamo una fantasia, cioè conosciamo attraverso fantasia.
Perché abbiamo un'anima?
Adesso arriva Dio, naturalmente,
che permette di dire che c'è qualcosa di distinto dalla fantasia, altrimenti diventa una regressione assurda. Per fortuna che c'è Dio.
Sento te.
Come dicevano i Berlusconi, no? Meno male che Dio c'è.
Allora, dunque, e quando con un verbo sensibile conosciamo i corpi, mi fate leggere sempre la stessa storia, perché non sono affatto con le attenzioni alle immagini, perciò cadiamo in errore, eccetera. E tuttavia l'immagine del corpo nell'anima è superiore alla forma corporea. Questa immagine che noi ci facciamo, no? Che ha una forma, è superiore alla forma corporea. Perché? In quanto appartiene ad una natura superiore, cioè ad una sostanza vivente quale è l'anima. Allo stesso modo, quando conosciamo Dio, sebbene diventiamo migliori di quello che eravamo prima di conoscerlo, soprattutto quando questa conoscenza provocando la compiacenza eccetera eccetera, tuttavia essa è inferiore a Dio, perché appartiene ad una natura inferiore. L'anima infatti è creatura, Dio è creatore. Da questo si deduce che quando lo spirito si conosce e approva, questa conoscenza è il suo verbo, che gli è del tutto uguale ed adeguato, ed è ciò ad ogni istante, perché non è una conoscenza di natura inferiore come il corpo, né di natura superiore come Dio. E poiché la conoscenza rassomiglia a ciò che conosce, cioè a ciò di cui essa è conoscenza, ha una somiglianza perfetta e adeguata alla conoscenza con cui lo spirito stesso che conosce, conosce se stesso. Perciò è immagine e verbo, il verbo con la V maiuscola, perché da esso è espressa, allorché nell'atto della conoscenza adesso si eguaglia, e ciò che è generato è uguale al generante. Qui lui sta facendo un discorso che gli serve poi per mostrare come la conoscenza di Dio presuppone l'esistenza di Dio. Se io lo conosco in qualche modo, non c'è una somiglianza, ma naturalmente c'è tutto questo discorso valido, ma questa somiglianza questa somiglianza naturalmente presuppone che ci sia il modello da cui si parte, e questo modello è Dio.
La reminiscenza proposta,
una variante di un certo, sì. Ci fermiamo qua.